Introduco ora il professor Stefano Campostrini, che è professore ordinario in statistica sociale e sanitaria all'Università Ca' Foscari di Venezia. Si occupa in particolare di statistica medica, di promozione della salute, di sistemi di sorveglianza sui comportamenti a rischio di salute, sull'analisi dell'influenza sulla salute e sui profili di cura e determinanti sociali, sulla spesa sanitaria e sul piano sanitario regionale. Mi sembra che tutte queste tematiche ci interessino molto, quindi ora gli cedo subito la parola.
Grazie. Allora, si inizia sempre ringraziando gli organizzatori per l'invito, eccetera. Io non sono molto sicuro di dover ringraziare, nel senso che sono molto contento di essere qui perché ho ascoltato relazioni molto interessanti. Però mi si dà un compito un po' ingrato, nel senso che nell'antinomia fra etica e economia mi sembra che la sala sia completamente dal punto di vista dell'etica e adesso io devo fare una difesa d'ufficio dell'economia che forse è un po' troppo gradosa, vista anche l'ora, visto che il livello glicemico sta scendendo e questo potrebbe non giocare a mio favore. Però ci provo lo stesso, anzi provo a lanciarvi una sfida. In realtà molti prima di me hanno negato l'antinomia dicendo che etica va con l'economia, anche deve tener conto dell'economia. Io voglio però invece lanciare una sfida, ma si può invertire invece il senso, economia e etica, e proverò a farlo facendo il mio mestiere. Io sono uno statistico, come avete sentito, do i numeri. Allora, nel poco tempo che ho a disposizione vi getterò addosso un po' di numeri e cercherò, sfruttando questi, di portare avanti il mio ragionamento. Allora, io parlo di sfida, quando sono invitato a parlare della sostenibilità, parlo di sfida e cerco di spiegarvi perché. Oggi si parla di sfida perché abbiamo delle forti tensioni da parte del mondo esterno, alcune le abbiamo sentite ben descritte. Io quando parlo di tensioni solitamente parlo di due grossi flussi. Uno, il socio demografico, cioè la nostra demografia, la nostra società sta cambiando. L'altro, cioè, la parte della tecnologia che preme, ma non solo dando potere in più, non delle volte sostituendosi, ma preme con un aumento di costi, lo vedremo. La tecnologia non sempre fa ridurre i costi, anzi tipicamente li fa aumentare. Allora, in realtà c'è un terzo grosso tema, al quale però lascio sicuramente a chi ne sa più di me, cioè i miei colleghi Tiro e Sofì, che è quello culturale, perché a questi grossi cambiamenti societari con questi grossi cambiamenti societari ci sono anche dei cambiamenti culturali fortemente interessanti, e quelli di cui si è parlato oggi, soprattutto questo rifiuto della malattia, rifiuto ma come con tutta la tecnologia che abbiamo, mio padre deve morire solo a 95 anni, ecco, è chiaro che questi sono problemi che si aggiungono a queste due forti tensioni. Allora, qual è la soluzione? Nel senso che ci sono alcune soluzioni che vengono immediate: diminuire le prestazioni o non dare più prestazioni, o soluzione, chiamano così l'americana, lo vedremo con i dati, mi ha fregato già un po' il collega Igor Sprogiò nel presentare alcuni dati sulla sanità americana: offriamo alcuni e ne offriamo meno ad altri. Per fortuna qui c'è l'articolo 32 della Costituzione che ci segnala una strada, possiamo cambiarlo con una legge, ma dovremmo cambiare la Costituzione per andare in questo senso. Allora, se queste non sono le alternative, che cosa bisogna fare? E probabilmente bisogna ripensare e bisogna introdurre una parola che è fondamentale, secondo me deve essere assunta fondamentale anche in questa sala, che è quella dell'innovazione, ma non solo innovazione tecnologica. Ma allora, innovazione cosa significa? Probabilmente pensare diversamente, pensare a trovare le soluzioni out of the box, non solo affidandoci alla tecnologia, ma pensando le cose e pensando anche l'organizzazione sanitaria in maniera diversa. Allora, vado molto velocemente, tanto penso che il materiale sia messo a disposizione, su alcune slide non posso soffermarmi perché dovendo ridurre un po' l'intervento andrei troppo lungo. Intanto quando si parla di sostenibilità c'è il concetto di sostenibilità finanziaria, c'è il concetto di sostenibilità economica. Quello si concentreremo è quello della sostenibilità economica e è presto detto il sistema sanitario garantisce il costo efficacia della eventuale maggiore spesa sanitaria. Dico eventuale e dopo vi spiegherò il perché. Allora, quali sono, prima vi ho detto questi tre grandi temi, ma adesso vorrei declinarli un attimo meglio e per alcuni di questi vorrei anche farmi il mestiere di darvi un po' di idea. Allora, demografia e salute incide, vedete freccia rossa negativa, incide sull'aumento dei costi e lo vedremo. Cito solo uno dei fenomeni, che è quello dell'invecchiamento, che abbiamo davanti tutti. È noto che la popolazione anziana ha un maggiore uso di risorse sanitarie e abbiamo una popolazione sempre più anziana, e questo è un dato di fatto. Cito un altro elemento che è stato appena accennato, ma credo che sia molto rilevante, che è quello delle disuguaglianze di salute. Abbiamo visto in una delle slide presentate dal dottor Giò che uno degli obiettivi è quello dell'equità e si lega col discorso della giustizia, e una delle nostre inefficienze è non essere capaci di assicurare questa equità. Perché l'obiettivo, se vi leggete l'articolo 32 della Costituzione, se vi leggete il documento istitutivo del Servizio Sanitario Nazionale per il quale molti di noi lavorano, è quello di assicurare a tutti. Non lo stiamo facendo. Dopo vi darò qualche dato. Discorso delle tecnologie, ve l'ho detto, ho messo una doppia freccia, perché non è vero che tutte le tecnologie inducono costi, ci sono alcune che ci fanno risparmiare, ma anche qua sfrutto le relazioni precedenti e direi qualcuno aveva evocato, ci sono nuove tecnologie, ci sono nuovi farmaci, ci sono, che diventano dei costi pazzeschi per il sistema sanitario nazionale, e qui la decisione non è banale su come ottimizzare. Metto altri due pezzettini, anzi tre pezzettini, di invece fattori che possono ridurre i costi e dunque aumentare la sostenibilità. Lo cito prima su tutti, già detto, ma secondo me va ribadito, e va ribadito in quest'aula perché secondo me il ruolo dei medici di medicina generale è fondamentale in questo, è quello della promozione della salute. Poi c'è il discorso di management. E poi c'è un discorso di governance del sistema completo. Management, quando parlo di management non fatevi venire l'orticaria per favore, cioè non sto parlando solo di cose che competono i nostri manager sanitari e dobbiamo avere manager sanitari sempre più bravi, e per fortuna qualcuno di bravo ce n'è, ma è anche un discorso di gestione. Teniamo il termine in italiano, anche il nostro modo di gestire l'attività, compresa quella dei medici di medicina generale, può essere un miglioramento in termini di sostenibilità. Allora, inizio a buttarvi un po' di dati. Crescita demografica. Questo è il dato Veneto, vedete, stiamo aumentando. Dunque, i numeri crescono, punto. Com'è che crescono? Crescono solo perché abbiamo, se no, un tasso di natalità negativo, dunque non sostituiamo tutti quelli che muoiono, crescono solo per effetto dell'immigrazione. Dunque, due discorsi, stiamo crescendo, ma non solo, stiamo andando verso una società multiraziale. Può piacere, può non piacere, però questo è un dato di fatto. È un dato che vi interroga come operatori sanitari. Perché? Senza fare facili battute, perché evidentemente ci troviamo a che fare con culture diverse. Anche mediche, sanitarie, e anche dunque con conoscenze, con domande diverse. Allora, altro dato molto chiaro, invecchiamento. Invecchiamento che ha due fattori. Da un lato cresce la speranza di vita, sia alla nascita, ma sia a 65 anni. Cioè vuol dire che chi entra nell'età più anziana vivrà più a lungo l'età anziana, e questo è un fattore che assolutamente va considerato. Ovviamente cresce il numero di persone anziane e la loro incidenza sul totale della popolazione. Vado velocissimo, guardate, date un'occhiata a questi dati. In realtà rispetto all'Unione Europea, dove questo indice demografico si chiama indice di vecchiaia, è dato dal rapporto della popolazione sopra i 65 anni sulla popolazione 7-14, e viene anche detto un indice di carico, cioè quanti giovani sostengono i vecchi. chiaramente se fosse pari a 100, come addirittura inferiore a 100 in altre nazioni in via di sviluppo, paesi in via di sviluppo, vuol dire che ci siamo più giovani che vecchi. Qua invece siamo superiori a 100, ma se il dato europeo è 112, il dato del Veneto è 144, dato che vedete costantemente in aumento. Forse questo vi piace ancora di più perché queste sono le nostre aziende sanitarie del Veneto, le nostre vecchie luci, adesso vedremo se ce le cambieranno, però vedete la disomogeneità di questo dato, cioè quel dato che abbiamo visto come dato medio 144, in realtà nel veneziano, questo cos'è, Adria, no? Arriva a 200, anzi sfora il livello di 200. Mentre in altre zone, vedete, addirittura vicino a quel punto che vi dicevo, che è vicino quasi al 100, 130, 113, 135. Dunque, questa è la realtà nella quale viviamo e operiamo. E dunque, altro dato, Veneto stiamo molto bene, vedete, questa è la percentuale di famiglie povere, di povertà relativa. Vedete quanto sia diverso il livello italiano dal livello veneto, però state attenti che c'è stato, sembra poco perché è passato da 4 a 6,5, adesso probabilmente è quasi 7, però vuol dire che i nostri poveri sono quasi raddoppiati. Allora, dato assoluto non preoccupante, dato relativo forse. Allora, abbiamo un quadro dell'epidemiologico che è in continuo cambiamento. Qui faccio solo un flash perché sono alcune di queste cose le conoscete molto meglio di me. Però guardate la transizione. Guardate la transizione. Queste sono la transizione epidemiologica in Occidente. Vedete che all'inizio dell'altro secolo avevamo altre cause, violenza, cancro, malattie infettive. Le malattie infettive contavano il 50% della morbosità, della mortalità. Adesso guardate quanto si è riduito. Questo non può non far pensare che dobbiamo cambiare anche il nostro modo di essere medici. Prima c'era richiesto un intervento, perché c'era la patologia acuta, c'era l'epidemia. Oggi si viene chiesto un progetto, perché abbiamo delle patologie che sono più complicate, più complesse, spesso con molte cause e con molti sintomi, e in ogni caso quasi tutte croniche. E dunque questo invita anche a un modo diverso di intervenire. L'obiettivo per i cittadini europei è quello di ridurre, non tanto aumentare la vita, ma aumentare la buona vita. E questo è un'altra cosa su cui riflettere. Date un'occhiata a questa slide, cercando di sintetizzare in maniera molto forte. Questa è la situazione più o meno attuale, scusate se è tagliata un po' l'accetta. Cioè, la morbosità inizia a 55 anni e a 84 anni abbiamo il nostro decesso. Morbosità, dal mio male, dal mio gonartrosi, a cose ben più serie. L'allungamento della vita, se non facciamo niente, aumenta questo triangolo e capite, pure dei problemi di sostenibilità non banali. Come facciamo già adesso che abbiamo difficoltà a avere le risorse e qualcuno vorrebbe anche toglierle, a avere tutta questa domanda in più? Dunque, un'ovvia risposta è quella di tentare di comprimere la morbosità. Teniamocela di buona e dopo ci torno. Su questo volo, tanto sono dati che potete trovare, è per dimostrare come anche il quadro italiano va con il quadro europeo, le malattie legate al sistema cardiocircolatorio contro il 41%, il cancro il 28%, se volete queste sono le per quali malattie perdiamo, quella è la mortalità, questa è per quale malattie perdiamo qualità della vita, e anche qua credo che sia un come la statistica delle volte aiuta anche a farci ragionare, perché io dico sempre quando vado a fare anche formazione verso i medici, i dati ovviamente tu hai la tua popolazione, ma avere dei dati di popolazione generale ti aiuta anche a organizzarti meglio. Guardate che se prima abbiamo le malattie cardiache e va bene, qua lo sapevamo tutti, ma guardate la seconda causa di perdita di qualità della vita, la lombalgia. I determinanti, alimentazione, ipertensione, fumo, indice di massa corporea, inattività fisica, eccetera. Nel leggere questi determinanti già ci viene in mente qualcosa. Alcuni di questi richiedono, sono prettamente medici, altri no. Cioè, quando si chiede salute in tutte, il nuovo motto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, in realtà preso dal sistema sanitario finlandese, salute in tutte le politiche, perché molti di questi sono legati a scelte che non sono prettamente sanitarie. Se parliamo di alimentazione, non è prettamente sanitario, ma perfino l'obesità dei bambini, ma è l'assessore alla sanità che decide se fare o meno piste ciclabili per mandare i bambini a scuola? No. Dunque, capite quanto è importante. Allora, vi ho parlato di cambiamento. Allora, ci sono, vedete, dal 90 al 2010, questa è l'Italia, e questi sono i numeri di anni di vita persi per le patologie. Ci sono delle cose che sono stabili, ci sono delle cose che sono fortemente cambiate, e rispetto a questi cambiamenti dobbiamo essere coscienti. Alcune good news, cambiate in meglio. Evidentemente l'effetto del cambiamento tecnologico e cambiamenti normativi hanno portato che gli incidenti sulle strade, la quarta causa di anni di vita persi, diventa la nuova. Però ce ne sono altri che stanno fortemente crescendo. Allora, il quadro sociologico lo salto completamente perché lo lascio volentieri al mio maestro che parlerà dopo, e invece sto sui numeretti. Allora, prima cosa, quando vi parlano di lievitare della spesa, quando i giornali scrivono lievitare della spesa, sì, fatevi venire l'orticaria, perché non è vero. Dati OCSE, questi sono i dati. È vero che stava crescendo la spesa dal 2000 al 2009, ma se guardate l'Italia, la spesa di questi ultimi anni, la spesa sanitaria è scesa. Ok? Perché quando si ragiona bisogna ragionare con i numeri. Vado subito a questa diapositiva visto che è poco tempo. Allora, questo dato per capire è la percentuale di prodotto interno lordo che il nostro paese investe in salute. Questa è complessiva, cioè comprese le spese private, questa è considerando solo la spesa pubblica. Allora, vedete che se è stata sempre in crescita, in questi ultimi anni è leggermente in calo. Ok? E se vi ricordo, se è in calo in percentuale sul prodotto interno lordo, e il prodotto interno lordo, come ben sappiamo, è in calo, vuol dire che la spesa assoluta è molto in calo. E questo in una situazione in cui già eravamo un livello di efficienza, l'abbiamo sentito prima, altissimo, perché se confrontiamo gli Stati Uniti erano negli anni 90, 12% del PIL era investito in salute, mentre noi avevamo il 7%. Cosa è successo? Negli anni siamo cresciuti tutti, ma noi siamo cresciuti dal 7 al 9, gli Stati Uniti è cresciuto dal 12 al 16,4, e solo l'effetto Obama l'ha bloccato negli ultimi 4 anni. Dunque, se no sarebbe cresciuto probabilmente ancora. Noi negli ultimi anni invece cosa è successo? Eravamo toccati al 9 nel 2009, adesso siamo scesi all'8,8. Questa è la realtà dei numeri e credo che sia una realtà importante. Non solo, guardiamo la nostra realtà più da vicino, questo è il Veneto e l'Italia, vedete, questa è la spesa media pro capite in salute. Ogni anno spesa media italiana 1900 euro, il Veneto 1862, e se guardiamo tutta una serie di parametri il nostro sistema è più produttivo di molti altri sistemi. Dunque, qualcosa di essere orgogliosi per fortuna c'è, anche guardando i numeri, perché minori tassi di mortalità, presenza anziani e email, disavanzo accumulato negli ultimi anni molto più basso. Dunque, questo per dare i numeri. Però guardiamo cosa è successo. Adesso torno a uno sguardo un po' più complessivo. L'effetto crisi, dov'è che ha pesato? Sulla cura ospedaliera, piccolo rallentamento ma tutto recuperato. Sulla cura territoriale, poco o niente. Vedete che la cura invece sostanzialmente dei disabili è in continuo aumento. Siamo stati bravi a risparmiare sui farmaci, ma questo è un dato preoccupante, perché abbiamo risparmiato in prevenzione. Cosa significa? Che quello che è il più grosso investimento che possiamo fare sul futuro non l'abbiamo fatto, e questi motivi sono ovvi, non sono qua a spiegarli. È chiaro che se togliamo una tacca da un ospedale tutti lo vedono e si incazzano, se invece spendiamo meno soldi in prevenzione pochi lo vedono e nessuno si arrabbia, ma questo è un grosso problema, perché se non investiamo dove possiamo avere la soluzione, perché tu non è che aumenti, cioè ritardi la morbosità in termini di anni solo per effetto della magia. Uno dei fattori, l'abbiamo visto prima, è i fattori preventivi. Avere comportamenti salutari sviluppati, soprattutto nelle età di mezzo, che sono le età più importanti, ma questi si acquisiscono, come dimostrato, sin da più piccoli. Allora, questo è un dato certamente allarmante. Disuguaglianza in salute, vedete, abbiamo qui colleghi, anche rivedete un grafico che ho presentato. Sulla salute influiscono tanti fattori, ma questi fattori cosa provocano? Provocano il fatto che se voi prendete il tram, adesso va di moda, no? Se voi prendete il tram dal centro di Mestre e andate verso Marghera, perdete 4 anni di vita. Detto così fa impressione. Io, questo è un dato che stimo io, ma lo hanno fatto a Torino, cioè rispetto al quartiere centrale, se si va verso la periferia si perdono 4 anni di vita. Questo è il nostro sistema universalistico. Dunque abbiamo ancora molta strada da fare, e la mortalità è l'end point. Ma se andiamo a guardare, perché noi pensiamo sempre che le disuguaglianze di salute siano presenti tra paesi, no? È vero che sono presenti tra paesi, tra il nord e il sud del mondo, ma sono anche consistenti all'interno di tutti i paesi, compreso il nostro ricco Veneto. Questi sono i dati del nostro sistema di sorveglianza. Vi ho fatto solo alcuni highlight. Prendete qualsiasi variabile, la dividete per classe sociale e trovate delle enormi differenze. Io ho voluto concentrarmi sui nostri giovani, cioè investimento per il futuro, ok? Fumo e classe economica. Fra la classe economica bassa, 50% dei giovani fuma. Fra quella alta, 30%. La sedentarietà, 32 contro il 14. L'eccesso ponderale, 25 contro 10, 2,5 volte. Allora, questi sono dati che devono farci interrogare, devono farvi interrogare. Quando avete davanti una persona, non potete non domandarvi se la vostra risposta, si è parlato molto di dialogo medico-paziente, la vostra risposta deve essere standardizzata. No, non può essere standardizzata, perché se continuiamo a standardizzare le risposte, questo è il risultato. Questo è il fumo in Veneto. La classe sociale più alta coglie i messaggi, la classe sociale più bassa fa fatica a coglierli. Questi non cambiano, questa è la classe sociale più bassa, abbiamo più del 30% di fumatori, e questa è la classe sociale più alta, passata da 25 a 20. Vabbè, qui ci sono un po' di numeri su cosa significa promuovere la salute, e vengo a chiudere il mio intervento. Allora, quando vi dicevo, vi lanciavo questo discorso del ripensare, innovare, ci sono tutta una serie di cose state dette oggi, e alcune voglio ribadirle. Per esempio il discorso dell'ospedale, sempre più costoso perché sempre più la tecnologia lì sì deve essere adoperata. Però se riduciamo i tempi ospedalieri e li portiamo invece sui tempi territoriali, questo chiaramente può costare meno, può rendere più efficiente, ma anche questo è un problema organizzativo che deve essere risolto. Ruolo della promozione della salute, non mi stancherò mai di dirlo, è l'investimento fondamentale. Probabilmente va ripensato anche il rapporto medico-paziente, e su questo non mi dilungo, lascio la parola a chi ha più competenze con me. Innovazione necessaria, non solo tecnologica, anche tecnologica. Io non so perché, ma mille cose riesco a fare con questo, tranne le cose che riguarda il mio rapporto con il sistema sanitario nazionale, regionale e locale. Dunque, dobbiamo svegliarci fuori anche su questo. Cioè, il mondo sta correndo, noi non possiamo andare a fare i piccoli passi. Ma non è solo tecnologia. Cioè, forse bisogna continuare a pensare un po' fuori dalle scatole e vedere se possiamo innovare su qualcos'altro. Vi ringrazio.
Grazie mille.